Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato alle 17, ultimo appuntamento dell'anno, ormai siamo arrivati a fine dell'anno, e ho qui nello studio con me Silvia San Vito. Ciao Silvia.
Ciao e ciao a tutti.
Mi piace chiudere l'anno con te. No, perché quasi per caso devo dire, perché ci siamo persi un po' di puntata, infatti... parliamo degli ultimi eventi. Un bellissimo Deprian nelle chiese varesine, la storia della salvezza, programma di percorsi guidati, laboratori creativi per le festività, visite guidate in ben 10 appuntamenti tra chiese e anche, diciamo, sale, perché settimana scorsa ho dato un vostro avviso per la sala Veratti e adesso mancano gli ultimi 3 appuntamenti. Un'iniziativa molto bella, perché andiamo a scoprire questo tema delle chiese varesine, la storia della salvezza, chiaramente legato al Natale, però focalizzando
alcuni aspetti. Alcune nostre chiese, anche perché proprio percorsi tra affreschi, statue e storia dell'arte nasce un po' così come idea, perché di fatto tutte le chiese varesine si dà per scontato che si conoscano.
Infatti.
In realtà abbiamo proprio trovato persone che dicevano: vengo sempre a messa qui, ma mi guardo intorno e mi fa piacere conoscere, capire, scoprire di più. Quindi un'idea che è piaciuta, e soprattutto abbiamo cercato di focalizzare alcune parti della chiesa. Quindi non un discorso anche per chi già conosce quell'ambiente, quello spazio, lo vive abitualmente o comunque lo conosce perché è una chiesa di Varese, di fatto focalizzare l'attenzione su alcune parti, e nel percorso dall'inizio alla fine si è dato un po' un senso cronologico: l'attenzione a San Giuseppe, l'attenzione a Maria, l'Annunciazione, il discorso della Natività, il discorso poi dei Magi. Quindi vari aspetti della storia della salvezza.
Ecco, io mi auguro che l'anno prossimo venga rifatto così, perché adesso ne parliamo, andremo poi a ritroso quello che avete fatto, però direi che è molto bella questa...
C'è ancora da vedere.
Sì, però. Ecco, diciamo che il prossimo appuntamento è proprio per chi ci ascolta sabato sera alle 21, Salone Estense, è un bellissimo salone, dove fate una proiezione sulla Natività.
Sì.
Cosa succede?
Il titolo Puer Natus Est Nobis, il bimbo è nato per noi, e di fatto anche lì è proprio il percorso della salvezza, a partire da quei momenti fondamentali dell'Annunciazione, addirittura la Madonna del Parto, piuttosto che le Natività, piuttosto che le adorazioni dei pastori o dei magi, o comunque vari aspetti di questi momenti natalizi, tra virgolette, nella storia dell'arte. Quindi vari artisti come hanno interpretato il tema, con uno sguardo a certe particolari opere, ovviamente una selezione di opere, perché la storia dell'arte è ampia, gli artisti sono tanti, il modo di raccontare questi momenti varia a seconda del quella che è la fonte letteraria che l'artista ha utilizzato, quindi dall'attenzione all'apocrifo, al Vangelo apocrifo piuttosto che il Vangelo canonico, quindi aspetti diversi piuttosto che interpretazioni particolari dell'artista, da un Caravaggio che così mostra l'adorazione dei pastori o la Madonna addormentata o la fuga in Egitto, piuttosto che insomma questi momenti particolari visti dai vari artisti. E quindi sarà una carrellata con un commento e quindi un chiacchierare un po' proprio su questi aspetti, con le caratteristiche di quel momento, di quel periodo, quindi un ristretto come periodo che va dal 300-400 fino al 600 al massimo, insomma stiamo in questo range di date, di secoli, e già lì ce n'è tanto.
Quante diapositive fate vedere più o meno?
Ma saranno una quarantina, con alcune puntualizzazioni su certi aspetti, quindi cercando di rendere appunto il tema, non so, l'Annunciazione, in quanti modi è stata vista. Quindi anche lì dall'apocrifo con l'ancella che assiste all'Annunciazione, alle due figure classiche, ma anche a quelli che sono tutti quegli elementi iconografici, la Vergine inginocchiata, la colonna che divide l'angelo dalla Madonna e quindi divide il divino dall'umano, piuttosto che il libro aperto, chiuso, le varie simbologie che stanno nelle annunciazioni e come ciascuno ha preso... Certo. Così ha interpretato queste
bello,
cose.
Bello, perché la simbologia
e quindi diventa interessante, sì, no, diventa anche curioso, quindi deve essere una cosa leggera ovviamente, non pesantissima, però insomma ricca abbastanza di momenti così utili a capire tante cose.
Ecco, non abbiamo detto prima che vabbè, in questa serata, ma anche le visite guidate che avete fatto erano tutte gratuite.
Sono tutte gratuite,
perciò
sì,
è un'occasione
anche
veramente.
Le prossime, sì, sì, tutte gratuite.
Poi passiamo a gennaio, venerdì 5 gennaio, 10, ore 10, ritrovo il sagrato della chiesa di San Giorgio, a Vicolo Biumi.
Superiore
per la visita di San Giorgio, avete dato il titolo San Giuseppe che adora il bambino.
Sì, perché questa tela meravigliosa del Magatti, che è un'opera veramente straordinaria, è in una cappella laterale, la prima in alto vicino all'altare a sinistra, ed è un'opera, vabbè, il Magatti lavora nella chiesa di San Giorgio anche negli affreschi, per cui sulla volta piuttosto che nella volta del presbiterio, le pareti del presbiterio, quindi c'è insieme ai baroffi, al baroffio, c'è proprio tutto questo mondo meraviglioso di chiesa, chiesa dipinta sovrapposta alla chiesa reale, e quindi già è veramente una chiesa spettacolare. Spettacolare l'altare, meraviglioso, in legno dorato del Bernardino Castelli, che era stato fatto per il San Vittore, poi portato invece nella chiesa di San Giorgio a Biumo. E quindi veramente una chiesa molto ricca, quasi sempre chiusa, quindi per cui la gente non riesce a vederla, la vede pochissimo, insomma, in particolari occasioni, un matrimonio, un funerale o insomma proprio in certe occasioni. Quindi la facciamo aprire e osserveremo proprio questa tela meravigliosa del Magatti, che tra l'altro ha anche una curiosità, è lì a sorpresa, perché è una pala d'altare che si apre, quindi è un'antona su cui è posta la pala, si apre e dietro ci sono questi affreschi del 300-400.
Ma dai!
E quindi dell'antica chiesa prima di quella che vediamo oggi, quindi... Questa chiesa che era posta vicino al castello, nella castellanza di Biumo Superiore, questa presenza di castello e di oratorio, che era appunto la primitiva chiesa di San Giorgio. Quindi veramente interessante anche tutto questo percorso su questa tela del Magatti, di questo Giuseppe. Tra l'altro la figura di Giuseppe che adora il bambino non è così comune, è abbastanza... insolito come tema, perché non visto tanto nella storia dell'arte, non è un'iconografia molto utilizzata, ed è veramente in questi toni meravigliosi del Magatti, di quasi monocromo, questi toni azzurri da acquario, proprio da fondo d'acqua, con tutte queste sfumature. In effetti, insomma, una lettura piacevole anche solo di quell'opera, oltre
sì,
a tutti i tesori che lì ci sono.
Mi faccio un appunto, perché venerdì mattina ore 10, un bel orario.
Sì, lo faremo di mattina perché c'era questa disponibilità all'apertura e quindi sarà in mattinata. Quindi.
Per finire poi, domenica 7 gennaio alle 15, ritrovo Indunolona, il sagrato della chiesa dei Re Magi.
Sì, è comune di Induno, ma è il borgo di Olona.
È il borgo di Olona, sì,
e
sì.
E quindi proprio giù vicino alla Lind, per intenderci.
Esatto, perché poi avete messo una chiesa tra le poche in Europa dedicata ai Re Magi.
Sì, tra l'altro nessuno lo sa, ma noi abbiamo questa piccola chicca, che è questa chiesa dedicata ai Re Magi. Sono 6 o 7 in Europa, in tutta Europa, quindi noi l'abbiamo a Varese, piccolina come chiesa, però insomma particolare, e quindi siamo ormai, abbiamo superato i magi, l'epifania, però giorno dopo, insomma, chiudiamo tutte le festività con questo 7 gennaio in questa visita, e quindi vabbè, far scoprire anche queste chiese minori, chiamiamole così tra virgolette, se poi minori si può dire, però è un piccolo edificio che ha questa bella facciata settecentesca, tra l'altro, quindi prezioso, ci si passa sempre di fianco, è lì che fa da spartitraffico.
Ma all'interno ora c'è un dipinto con i Re Magi?
No,
No,
non ci
è
sono
solo
dipinti,
dedicata.
però ha questa dedicazione che è abbastanza insolita, veramente insolita, e quindi
Ma si sa come mai è stata dedicata? No,
no,
se è persa, non si è trovata
no.
traccia.
Non c'è, tra l'altro, sì, non comune da noi proprio, ma in generale anche in Italia. Abbiamo le reliquie dei Re Magi di Sant'Eustorgio a Milano, ma non, la dedica ai Re Magi è proprio così unica.
Allora, questo programma Affreschi tra statue e storia dell'arte, abbiamo detto sabato sono estense, venerdì 5 San Giorgio, per finire domenica
7
7 gennaio
gennaio.
alla chiesa dei Re Magi. Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo
Va
dopo.
bene. I want to live, to live. I want to give. I want to give. I've been a miner for a heart of gold. Heart of gold. All these expressions, expressions I never give, I never give. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old.
Anche 5 ore insieme, sono Sergio, sono qui con Silvia Sanvito e stiamo percorrendo questi ultimi appuntamenti di questo Deplian nelle chiese varesine, la storia della salvezza, questi percorsi guidati per le festività di Natale. Senti, andiamo ormai a questo punto, vabbè, abbiamo parlato dei prossimi tre ultimi appuntamenti, a ritroso, settimana scorsa, ecco, questo Sala Veratti, natività del XVIII secolo.
Sì, perché la Sala Viratti è così dipinta.
Sì, infatti,
era
quando l'ho letto...
il refettorio delle monache del convento di Sant'Antonino, quindi questo refettorio meraviglioso, anche qui poco aperta. Non abbiamo detto che queste visite guidate sono appunto organizzate dal Comune di Varese, Immagina, che è la nostra associazione, partecipa appunto con le sue guide a questi percorsi. E quindi grazie appunto al comune si possono aprire luoghi che normalmente sono chiusi, quindi un'altra cosa interessante insieme alle tante manifestazioni, queste aperture straordinarie sono veramente importanti. E appunto Sala Veratti è anche una di queste, è aperta qualche volta quando ci sono le varie mostre, sì. Quindi in queste occasioni, però insomma questa, tra i tanti dipinti settecenteschi di questa sala meravigliosa c'è proprio sul lato breve questa meravigliosa natività, e quindi siccome siamo proprio in questo momento del Natale, il 23 dicembre
è stata fatta,
abbiamo fatto appunto questo.
Senti, ma questa natività del 1800 cosa ha, qualcosa
1007,
di 1007,
sì.
Qualcosa di particolare?
No, è abbastanza interessante, classica. Perché sì, classica, con tutti quelli che sono gli elementi classici, l'adorazione dei pastori, però chiaramente essendo settecentesca ha proprio questa interpretazione un po' più libera, perché guardando appunto il 30 faremo questo percorso di come è stata rappresentata la natività, dalla natività che aveva vari aspetti, la Madonna che ha appena partorito, la lavanda del bambino, l'angelo che dà l'annuncio ai pastori, Giuseppe che sta in disparte e osserva, che sono proprio gli elementi classici delle natività. Nel Settecento si comincia ad essere più sciolti, più liberi, e quindi ci sono interpretazioni più... così, meno canoniche, quindi non con tutti quegli elementi che invece nella storia dell'arte troviamo nei secoli precedenti. Quindi è interessante, piacevole, e poi con tutti questi meravigliosi colori luminosi, queste sfumature, quindi è, se capita di passare da Sala Veratti e trovarla aperta, vale la pena, insomma, entrare e dare un'occhiata, proprio perché anche lì c'è tutta una lettura, un percorso così interessante proprio dall'Antico al Nuovo Testamento, quindi questo passaggio, questo transitare tra questi personaggi dell'Antico Testamento al Nuovo, quindi la Natività centrale.
Poi siete andati a Bizzozzero, una chiesa di Santo Stefano, che è la chiesa a me cara, molto bella.
E Bizzozzero è proprio, Santo Stefano di Bizzozzero è proprio una chiesa straordinaria, perché è una chiesa esempio di romanico sul nostro territorio varesino, quindi proprio la chiesa varesina romanica per eccellenza, che ha tutta una stratificazione, perché a partire da probabilmente VI secolo, addirittura anche prima, c'era già un luogo sacro, sono state trovate delle monete, sono state trovate delle lapidi dedicate al dio Silvano, quindi divinità romane, via via fino a un impianto dell'VIII secolo, poi un ingrandimento del IX, poi l'attuale chiesa che è dell'XI, quindi XI secolo, quindi già come architettura meravigliosa, con questo campanile che è uno tra i più antichi, come quello della chiesa di San Cassiano di Velate, quindi i due campanili più antichi proprio della nostra terra varesina. E quindi oltre a questa architettura con questo muro molto semplice fatto di ciottoli, questa cromia dei vari ciottoli, delle morene glaciali, quindi questi rosa, questi verdini, questi colori più scuri, con il mattone che diventa questo elemento veramente sottile che fa da decorazione all'archivolto della porta del lato sud, tra l'altro con questi ciottoli messi a spina di pesce, quindi con questa cura anche in alcuni punti, per poi entrare e trovare queste pitture spettacolari. Noi avevamo posto l'attenzione in particolare alle Madonne in trono, perché lì ce ne sono veramente tante, a partire da quella proprio centrale sotto al Ciborio, che è significativa proprio come Madonnina gotica, una Madonna del latte, quindi con tutta la simbologia che c'è nell'allattamento del bambino, quindi che corrisponde, vuol corrispondere a quello che è come la madre allatta i suoi figli, così la Chiesa ciba, dà il cibo ai propri fedeli, quindi tutta una simbologia sulla Madonna del latte, ma intorno ad essa poi viene costruito questo ciborio spettacolare. Siamo nel 1347, quando diventa cappellania proprio la chiesa di Santo Stefano, e sarà poi alla fine del 400, 1498, che Galdino da Varese ci fa questo regalo immenso, si firma anche, dipinge questo ciborio, quindi a partire dall'esterno con una piccola annunciazione a quello che è la decorazione dei sottarchi, con queste bellissime figure di sibille e profeti, con questi abiti, acconciature che sono proprio quattrocentesche, quindi è il catalogo della moda del Quattrocento, con queste realizzate proprio in modo egregio e attento dal nostro Galdino da Varese. E poi, vabbè, la volta, il cielo di questo ciborio. Per chi non sapesse cos'è un ciborio, il ciborio normalmente è un baldacchino che viene posto sopra l'altare, un po' a ricordo di quello che era la tenda sull'altare di Gerusalemme. In realtà questo è strano come ciborio, perché si appoggia a una parete, quindi sono queste due belle colonne in pietra di Satrio, quindi questa nostra pietra locale, che si appoggia a questo muro a protezione di questa Madonnina, e intorno appunto Galdino da Varese poi dipinge un Santo Stefano, poi dipinge un'altra Madonna in trono, e appunto questo cielo con i quattro simboli degli evangelisti, i quattro dottori della Chiesa, ma veramente con grande qualità pittorica.
Ecco, poi un'altra cosa che siete andati a vedere, qui siamo in Basilica San Vittore, la Cappella del Rosario e gli Apocrifi. Forse questa
Tante
è una di quelle
volte.
cappelle
Eh
che mi
sì,
sono perso anch'io, ti sto aspettando.
perché di fatto il San Vittore è una chiesa ricchissima come tutte le chiese, ma ancora di più perché è chiesa capopieve, è sempre stata chiesa importante. E quindi la chiesa di San Vittore, se uno c'entra e vuol guardare tutto, sta dentro un giorno, se deve fare l'analisi di tutto, perché ha veramente delle opere d'eccellenza. Noi abbiamo puntato l'attenzione sulla cappella più ricca di tutte, perché sai che il San Vittore ha questa forma longitudinale con tutte queste cappelle laterali. Le cappelle, quindi, è la pianta centralizzata, come la chiamava il Carlo Borromeo, quindi proprio di impianto borromaico, e questa cappella del Rosario, che trova riscontro con quella opposta della cappella di Santa Marta, è quella più ricca, e poi è proprio l'espressione controriformista. Un po' tutta la nostra chiesa di San Vittore è espressione della controriforma, ma quella ancora di più. È dipinta dal Morazzone, è opera veramente di architettura, pittura e scultura, perché dagli stucchi è quella sicuramente più raffinata anche come lavorazione. E il Morazzone dipinge le storie della Vergine, quindi c'è l'esaltazione della figura della Madonna e della sua preghiera d'eccellenza, che è il Rosario, quindi preghiera mariana d'eccellenza, proprio perché i protestanti, che erano qui così vicini, perché Svizzera e Germania, Calvino e Lutero erano a un passo, e poi Varese ha sempre avuto questi legami e questi contatti con il centro e nord Europa, quindi gli arcivescovi milanesi si rendono conto che bisogna fermare l'ondata protestante, e quindi come fare per dire qua siamo cattolici? Mettiamo in evidenza ciò che i cattolici negano, e la Vergine e i dogmi legati alla Madonna erano quelli più negati, quindi cosa si fa? Si rappresenta essenzialmente la Vergine. Quindi una cappella tutta dedicata al Rosario, con questi meravigliosi tondi che circondano una piccola Madonnina che era già della chiesa precedente, la San Vittore, quindi una piccola Madonna quattrocentesca, intorno ad essa questi tondi in rame dipinti dal Morazzone che rappresentano i misteri del rosario, come le cappelle del Sacro Monte, quindi il rosario. E poi a lato questi piccoli e grandi, due grandi quadroni, affreschi del Morazzone, sempre, che racconta le storie della Vergine. Quindi la Vergine portata al Tempio da fanciulla che viene piccola a 3 anni, viene accompagnata e accolta da questo saggio dottore del Tempio allo sposalizio della Vergine, con questo San Giuseppe che l'aveva avuta in affido. Anche lì la fonte letteraria è l'apocrifo. Il Vangelo apocrifo dal Proto Giacomo e lo Pseudo Matteo sono gli apocrifi che raccontano queste storie della Madonna che appunto il Morazzone utilizza. Perché gli artisti, e nella storia dell'arte lo troviamo in vari periodi, si utilizza l'apocrifo quando si vuole coinvolgere di più il fedele, quando lo si vuole catturare alla fede, perché l'apocrifo è più, rappresenta la quotidianità, quei fatti, quegli eventi che negli canonici non sono raccontati, ma che fanno parte della vita di tutti i giorni e dove ciascuno può ritrovarsi come cosa così normale.
Tanto per stare dentro nei tempi della trasmissione, le altre chiese che avevi visto, se vuoi fare un accenno, era la Motta, sulla
La
teatralità degli
Motta,
angeli.
esatto, abbiamo messo proprio questa teatralità degli angeli perché è teatrale, tutta la pittura del nostro Sant'Antonio alla Motta è veramente teatralità pura, e questi angeli che scostano le tende per aprire questo sipario sulle varie vicende, sull'altare, piuttosto che sulle volte di questi cieli così meravigliosi, di fatto dipinti appunto nel Settecento da Ronchelli, in questo caso il pittore figurista, piuttosto che ancora Baroffio, un po' di anni dopo rispetto al 30 anni dopo rispetto al San Giorgio Suobbiomo Superiore, che sfondano questo cielo con queste architetture
Poi
veramente di fantasia ma
non
meravigliose.
poteva mancare Madonnina in
La Madonnina
Prato
in Prato,
con la
che è
Madonna del
ricchissima.
Salvatore, l'avete intestata questa visita?
Sì, anche perché anche lì si parte parlando dell'interno, da questo piccolo quadro, opera così antica, e poi intorno, nelle varie epoche, ci hanno messo qualcosa. Quindi anche lì la pittura è proprio un percorso all'interno della chiesa nei secoli, quindi si arriva fino alle quadrature del Settecento che stanno attorno. Ma già fuori, questa facciata di questa piccola chiesa è veramente deliziosa con i duomoni, questi telamoni che introducono questo piccolo portico. E la chiesa della Madonnina in Prato è sempre aperta, quindi effettivamente lì uno se passa può veramente godere di quello che è la bellezza di questa piccola chiesa, a partire anche poi dalla volta appunto centrale, che è fatta dal Busca.
Sì, e poi per finire non poteva mancare altra chiesa aperta dove avete iniziato questo San
La
Giuseppe,
chiesa di San
e il padre amorevole
Giuseppe,
l'avete intestata.
sì, perché è proprio a lui dedicata, e quindi insomma la chiesa di San Giuseppe, che è così veramente raffinatissima, ricercatissima, e anche lì non sempre aperta, perché a seconda degli orari
Sì,
non sempre si
però.
riesce, però insomma già più visibile, visitabile rispetto ad altre, e sicuramente in centro, quindi una bella chiesa. Bella già fuori, ma soprattutto qui all'interno, con questa meravigliosa iconostasi, è veramente
Bene, io ti faccio
interessante.
sempre, ti ringrazio per questa chiacchierata che è sempre così appassionata e curiosa, perché effettivamente mi sono preso appunti. Infatti, Cappella del Rosario andrò a vederla con
Speriamo di
molto
aver stimolato
gusto,
la
ma
curiosità e
senz'altro.
così l'apprezzamento da parte dei nostri
Ecco, io
ascoltatori.
ti auguro un buon fine anno e ti aspetto con l'anno nuovo per il tuo programma di Immagina, dove c'è già.
Senz'altro.
Che ne faremo una puntata, perché anche lì di chicche e di cose simpatiche ne
Sì, ce ne sono
sentiremo.
tante.
Grazie.
Buongiorno a tutti.